molto esitato sulla scelta di oggi, perché ieri era stato molto preso dal battesimo del Signore, e poi bisogna anche tenere conto che noi abbiamo dei tempi brevi per i nostri incontri, quindi siamo ancora che è nato, ma invece bisogna che ci muoviamo un po'. Tra l'altro bisognerà capire un po' per la Pasqua, perché col fatto che la Quaresima inizia molto alla svelta, sì, non è che noi riusciamo a seguire la nostra strada con il cammino che farà la liturgia, e quindi vedremo, quindi non lo so, pensateci un po' anche voi, nel senso che adesso di fatto quasi bisognerebbe già cominciare a parlare della Pasqua, quindi si potrebbe già fare anche questa scelta, per cui adesso parliamo della Pasqua, poi riprenderemo un po' il discorso, diciamo, delle parole e delle opere del Signore, oppure ignoriamo i tempi liturgici e andiamo avanti più in fila, insomma, vediamo un po' come si può fare. Anche qui, per stasera, ho capito che non potevamo permetterci di dedicare una sera al battesimo del Signore e un'altra a questo episodio del Tempio. E quindi alla fine ho preso questo, perché mi sembra che, soprattutto pensando ai vostri figli, forse questo sia un passaggio importante, perché è un passaggio cronologico, insomma, lui era nella culla, è stato presentato al Tempio, cresce, adesso è un ragazzo. È l'unico episodio delle memorie evangeliche che lo trova ragazzo, se no, come sapete, due memorie evangeliche, cioè Marco e Giovanni, non hanno niente sull'infanzia di Gesù, né sulla nascita né sull'infanzia. Due invece, Matteo e Luca, hanno una memoria importante. Matteo, abbiamo visto l'altra volta l'annuncio a Giuseppe, insomma, i magi, eccetera, e adesso prendiamo di Luca l'ultima coda dei Vangeli dell'infanzia. Luca dedica addirittura due capitoli a Gesù bambino, insomma, all'annuncio della sua nascita, eccetera. Quello che noi abbiamo qui questa sera è la fine del capitolo secondo di Luca, che conclude appunto quelli che vengono chiamati i Vangeli dell'infanzia, cioè che riguardano la memoria di questo Gesù piccolo. Questo di questa sera si incontra con un ragazzino di 12 anni. Allora, vabbè, messo insieme tutte le cose, ho pensato che andasse bene pensare a questo testo. Lo riascoltiamo. Anche se dopo aver visto i 100 chiodi mi sono convinto che è meglio leggere alla fine la Bibbia, prima raccontarla, ma normalmente invece prima la si ascolta e poi la si racconta. No, quindi facciamo così noi, per essere sicuri magari anche di riprendere un po' nella nostra memoria questa vicenda. Dunque siamo al capitolo secondo di Luca, dal versetto 41 fino alla fine del capitolo. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti. E sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, se non avete questo foglio, qui ce n'è ancora qualcuno, può servire così, come piccolo sentierino. Il testo di questa sera è di grande importanza, secondo me, di grande interesse, anche se in realtà quel giusto è raccontabile forse ai figli, perché in realtà descrive semmai una certa crisi genitoriale, okay? Figli tranquillissimi, vanno avanti per la loro strada, invece noi ci stiamo un po' male, no? Però penso che appunto anche proprio per questo sia una memoria molto preziosa. Io ho segnato appunto alcuni titoletti, 6, che ci fanno fare questo cammino. Ecco, dunque, riprendendo un momento il testo, all'inizio c'è la descrizione di una cosa importante, cioè che è quella appunto di una grande tradizione di fede. Non bisogna dimenticare questo elemento storico. Da una parte certamente la fede, anche proprio per fede ufficiale, è sempre un dono di Dio, non tiene conto delle condizioni, delle vicende. E la Chiesa, per fortuna, ha sempre considerato eresia ogni accenno che in qualche modo dicesse che ci sono delle condizioni umane che favoriscono la fede, oppure ci sono delle condizioni umane che la sfavoriscano. La Chiesa è stata sempre molto gelosa della libertà di Dio e quindi ha sempre, almeno ufficialmente, nel suo insegnamento, resistito a questo. Un povero signore che invece pensava molto sul serio che questo materiale umano fosse importantissimo, si chiamava Pelagio ed è diventato il titolo di un'eresia. Quindi c'è un'eresia che accompagna tutta la storia cristiana che si chiama pelagianesimo, perché questo Pelagio diceva che evidentemente è diversa rispetto alla possibilità di accedere alla fede la situazione di una persona che è tutta circondata da mamma super, babbo bravissimo, nonni devoti, eccetera, rispetto a uno che è figlio di un filibustiere, la mamma ha 7 amanti, eccetera, così, allora probabilmente ha delle difficoltà maggiori, però la Chiesa non ha mai accettato questo. E addirittura ha sempre condannato un'altra eresia, che ha chiamato semi-pelagianesimo, quindi un pochino meno grave. E quella è la tesi che dice: va bene, però dati due, uno tutto tenuto super bene, l'altro tenuto super male, quello che è tenuto super bene ha qualche vantaggio, niente, è condannato sempre anche quello. Perché la Chiesa difende appunto il fatto che la fede è un dono di Dio, e Dio fa questo dono quando vuole, come vuole. Quindi è un po' una presa in giro anche della nostro incontro di questa sera, che noi diciamo così, dopo i bambini, ne prega niente, Dio gliene prega niente. Beh, però insomma, noi lo facciamo con altre intenzioni, non perché pretendiamo di essere noi che trasmettiamo la fede, ma infatti la fede non si trasmette, non si trasmette la fede. La cosa che noi possiamo fare nei confronti dei nostri figli, se ci teniamo, se ci sembra che valga la pena, è che possiamo dargli i segni della nostra fede. Per esempio, odiosissima cosa, quello che facciamo pregare i bambini. Possiamo permetterci di farli pregare se 10 volte di più noi preghiamo. Ma se no farli pregare è pericolosissimo, perché loro hanno l'impressione di una cosa confezionata per loro. Mentre invece il grande segreto è che la cosa è importante per te e allora un piccolino, soprattutto se ti ama e ti stima, come è ovvio, dice ma non posso anch'io venire, non posso anch'io fare. Perché lui è attirato dalla cosa che per te è importante, ma dalla cosa che tu fai per lui è meno, questo gioca meno. Quindi certamente noi non possiamo pensare di essere quelli che trasmettono la fede ai nostri figli, però mi sembra di capire che noi possiamo dargliene il segno. Segno che oggi come oggi deve per giunta essere allegro, perché ho visto che le ultime generazioni dei miei amici dicono ragazzi, se essere cristiani è come mio papà, mia mamma, mi faccio buddista piuttosto. È vero, perché è tutta una malinconia, tutto delle regole, tutta una tristezza, tutto dei doveri, ma vatte la pesca, metti il golf, su, tutto nel nome di Gesù Cristo, e quindi stufa. Bisogna rendersi conto che noi viviamo una situazione così esposta che o il cristianesimo è bello o se no. Dopo ci penserà lui, Gesù Cristo, a arrivare, ma per quello che possiamo noi pensare. E quindi in qualche modo la... è sempre la nostra persona che è in gioco, no? E quindi di una cosa di cui noi siamo contenti probabilmente sappiamo comunicare dei segni anche di contentezza. Quindi papà appassionatissimi di scalate hanno sedotto i loro figli a arrampicarsi per il sasso lungo, cosa abominevole perché è pericolosissima, però è chiaro che i figli sono rimasti affascinati dalla passione di loro padre, no? Quindi i segni sono molto importanti. Uno dei più grandi seduttori della Chiesa occidentale, per esempio, è Francesco d'Assisi. È chiaro che Francesco sono centinaia e centinaia di anni che seduce un sacco di persone, ma dice Capri, però che bello, eh? Quindi il valore di una grande tradizione c'è, la fede non, io non la trasmetto, però il vivere in un certo modo di pienezza la mia vita, certo questo ha una certa influenza. Anche nel piccolo nostro mondo italiano, dove certo la famiglia è affaticatissima, è stufissima, però non c'è dubbio, ancora oggi l'elemento più forte dal punto di vista della trasmissione culturale è certamente ancora la famiglia, insomma. Quindi molto, insomma, ancora i figli tendono ad assomigliare, diciamo, se si può dire così, a quello che è la loro vicenda familiare. E qui parla appunto di una famiglia che aveva delle abitudini piuttosto forti. Il testo dice, i suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo, e insiste il testo, secondo l'usanza. Cioè è costume in Israele che il pio ebreo, il ebreo devoto, la Pasqua se la va a fare a Gerusalemme. Vale dappertutto, ma lui va a Gerusalemme. Per cui Gerusalemme a Pasqua è un gran casino. Non c'è un buco, non c'è un posto, non si trova posto in città. Ragione per cui molta gente si accampa fuori. Gesù aveva degli amici che stavano in un paesino attaccato a Gerusalemme che si chiama Betania. Avevano una bella casa molto ospitale, loro si chiamavano Lazzaro, Marta e Maria, e lui cosa fa? Prima di Pasqua manco pensare di trovare un posto a Gerusalemme, e abita in casa loro con tutto il suo gruppo. Poi cosa succede? Che allora per poter celebrare la Pasqua in città si prende in affitto o in prestito una stanza, perché celebrare la Pasqua vuol dire dentro le mura della città. E quindi si cercava in affitto o in prestito una stanza per poter andare a fare la cena di Pasqua. Anche l'ultima cena del Signore è stata fatta così. Lui a un certo punto ha detto a due, andate in città, troverete uno, ditegli. Davvero il maestro dice dove posso mangiare, si vede che era un amico raccomandato, e che gli... perché Pasqua era piena. Questo quindi della gente, diciamo che viveva una certa passione della sua tradizione, e quindi tutti gli anni loro via, che andavano a Gerusalemme. Ecco, e quindi è chiaro che Gesù si presenta come una persona che ha intorno una una tradizione piuttosto solida, ecco, piuttosto forte, una famiglia bergamasca, diciamo, o veneta antico stampo, insomma, piena di belle tradizioni che vivono volentieri. E qui si parla di un anno che però è un po' speciale, quando aveva 12 anni. Il testo non lo dice esplicitamente, però 12 anni per un bambino ebreo è un'età molto importante, perché è l'età in cui celebrano un certo passaggio della vita, cioè sostanzialmente diventano adulti, anche adesso lo fanno. Adesso lo fanno anche le bambine. E fanno un rito che si chiama Bar Mitzvah, rito per il quale un ebreo diventa un ebreo adulto e quindi da quel giorno acquisisce il diritto, dovere di proclamare la parola di Dio in sinagoga. Quindi quando loro si riuniscono nella sinagoga e uno si alza e legge il rotolo della scrittura, quando ha fatto il Bar Mitzvah, da allora è un adulto e può. Quindi quei 12 anni non è un'età qualsiasi, è un'età di passaggio, tra il bambino e il ragazzo, o tra il giovane e l'adulto addirittura dal punto di vista del suo impegno comunitario. Quindi è un momento importante. Loro, secondo l'usanza, vanno. Vedete che il testo ci culla nella ricchezza di questo mondo che è intorno. La cosa addirittura poi si accentua, ma va in crisi. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. È interessante, perché non ce ne accorgiamo. A un certo punto loro non ci sono più, ma noi non ce ne accorgiamo. Anzi, ci compiacciamo di dire, come avrebbe voglia di tirargli addosso delle sedole, soprattutto le mamme: a me il mio bambino racconta sempre tutto, te saluto. È vero, ti considera un vietato ai minori di 18 anni e ti passa quella cosa che puoi sopportare. E loro infatti non se ne accorgono, vedete, sono dei genitori normali, cosa gravissima, no? Pensate che vanno a Gerusalemme, se ne vanno via, loro non se ne accorgono neanche. È un segno ulteriore di questa ricchezza. Sapete, quando si va via in 20 macchine a sciare, si ritorna, non c'è quel deficiente dove andava, ma sarà con Pierino, e si parte lo stesso, perché siamo ancora a Canazzei, c'è buio, dobbiamo tornare fino a Bologna, andiamo, sì, ma tanto è con gli altri. Il clima è quello, insomma, di una grande carovana che da Nazareth si è spostata, sono saliti a Gerusalemme, tornano a Nazareth, il bambino, il ragazzo non c'è, ma loro non se ne accorgono. Però dopo un po' se ne accorgono. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Anche questa è una notazione molto interessante. Cioè, dove lo cerchi? Nell'orto, dove vuoi che sia. Quindi è vero che c'è già un piccolo colpo, Dio mio, ma però proprio non c'è, però dove lo vai a cercare? Lo vai a cercare dove tu in qualche modo ancora hai avuto fino a quel momento il controllo, insomma, della sua vita, lo hai preso talmente per mano, lo hai portato avanti, no? È proprio tuo e quindi lo cerchi nel tuo spazio, solo che non c'è. Questo è un sono queste annotazioni, secondo me, importantissime, no? Ecco, capite come in qualche modo la scrittura, oltre un certo limite, è inutile discutere se proprio quelle cose sono proprio successe, se sono proprio successe così, perché la pretesa della scrittura è molto più alta, non ha nessuna preoccupazione di farti vedere che effettivamente è successo, infatti c'è una lapidina che dice che il bambino si è perso, è che lei pretende di essere il paradigma della nostra storia di oggi, no? Quindi non è tanto importante il pensare, ma chissà se è successo, chissà com'è successo. Leggevo un libretto satanico di quell'uomo intelligente che si chiama con quel nome impronunciabile, Zagreb, che dice: no, ma probabilmente quello che dice la Bibbia non è mai successo, solo che è la cosa che succede sempre. Se tu vuoi capire che cosa sta succedendo, ecco, questo va tenuto in conto, forse l'affermazione che non è mai successo niente è eccessiva, però probabilmente è molto importante il cogliere che cosa vuol dire il fatto che questo è un libro di storia, perché in realtà è la mia storia. A me è successo così, a me succede così, quello che sta succedendo è questo. Me ne rendo conto, me ne rendo meno conto, succede in termini clamorosi, succede in termini molto consegnati semplicemente a degli stati d'animo, no? Ecco, quel bambino invece non si è mai allontanato, l'ha sempre trovato, però in realtà se tu vuoi cogliere il mistero della sua vita in fondo, probabilmente devi un po' lasciarti mettere in questione e in domanda da queste affermazioni. Non è proprio come tu pensi. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Magari possiamo notare che dice che rispetto a questi vecchioni del Tempio, questo ragazzino non ha un atteggiamento sfrontato, perché dice che li ascoltava e li interrogava. Questo per un ebreo è molto importante. Questo è importante anche per noi. In questi giorni una persona mi chiedeva, ma per te che cos'è pregare? Io cercavo di dirgli che per me pregare è sostanzialmente, prima di tutto, ascoltare. Quando noi preghiamo, noi in realtà riceviamo la visita del Signore che ci parla. E dice, non è che è il Signore che ti parla, sei tu che leggi un libro. Magari questo. Per questo è opportuno quando si parla del Vangelo, se ci viene in mente, non è poi così grave, ma se ci viene in mente, dire che questa parola del Vangelo non la si legge. Quindi è meglio evitare di dire leggi il Vangelo. È meglio dire ascoltalo. Perché leggere si legge un libro, ascoltare si ascolta una persona. Quando noi leggiamo il Vangelo, in realtà ascoltiamo il Signore che ci parla. Mi ricordo quando un vecchio saggio dell'Occidente andò in India e voleva farsi ricevere da un grande maestro e lui l'ha fatto aspettare 3 giorni, poi alla fine dei 3 giorni gli ha detto che lo avrebbe ricevuto se gli avesse risposto a una domanda e lui gli ha detto, beh, dimmi qual è la domanda. E lui gli ha chiesto che cos'è pregare. Siccome questo vecchio saggio dell'Occidente era anche molto furbo, non gli ha detto ascoltare, perché quello era indiano, ma adesso non possiamo troppo andare dentro. E gli ha mandato a dire silenzio. E lui l'ha subito ricevuto. Noi pensiamo molto che la preghiera sia dire. Ma siccome invece la preghiera è un incontro, ed è l'incontro con lui, la preghiera fondamentalmente è ascoltare. È ascoltare. È un incontro d'amore per ascoltare. Quindi tendiamo a dire alla persona che amiamo e che finalmente riusciamo a incontrare, abbiamo fissato 7 appuntamenti, non siamo mai riusciti a vederci, finalmente stasera ci vediamo e noi abbiamo molto desiderio che ci parli. E desideriamo molto ascoltarla. La sua voce rimane nel nostro cuore. Il fatto stesso che ci parli è quasi più importante delle cose che ci dice. Quindi la preghiera è all'interno di un innamoramento, diciamo, nel quale appunto io desidero ascoltare questa persona che mi parla. E questo ragazzino cosa faceva? Li ascoltava e li interrogava. Era un ragazzino piuttosto speciale, quindi era un buon ebreo. E la norma principale dell'ebreo è ascolta Israele, al cuore della loro fede ci sta questo, ascolta Israele, il Signore Dio tuo è l'unico Signore. Sapete quelle cose che loro si mettono, quelle cordicelle di cuoio che si legano alle braccia quando pregano e poi si mettono ancora una cordicella di cuoio qui intorno alla fronte, qui davanti come un rotolino. È vero, sia sulle cordicelle di pelle che nel rotolino è riportato questo testo del libro del Deuteronomio che dice: ascolta Israele, il Signore Dio tuo è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore. Per un ebreo l'ascolto è il contatto con Dio, perché il dono che Dio ha fatto è stato quello di regalare la sua parola. Gli altri popoli sono più bravi, più intelligenti, più forti, più sapienti, ma a loro Dio ha fatto un regalo che non ha fatto agli altri. Gli ha parlato. Quindi l'ascoltare è il primo dato. Però questo Gesù, questo bambino, interroga anche. Interroga perché? Perché mette a confronto quella parola che lui ascolta e la storia nella quale si vive. E dunque allora, e allora, e allora, la preghiera è questa, no? La preghiera è ascoltare e poi ributtare verso Dio quello che lui ci ha detto, ma a partire dalla mia ciccia, dalla mia paura, dalla mia sconfitta, dalla mia violenza, dal mio peccato, dalla situazione disastrosa in cui mi trovo, eccetera, eccetera. E io gliela ributto, e lo interrogo, Io mi ricordo che mio papà, quando gli dicevo circa 12 anni, che cosa vuol dire pregare, lui mi diceva sempre, è fare da Dio delle domande difficili. Allora non so cosa voleva dire pian piano. E quindi trovano questo bambino appunto in questa situazione certamente eccezionale. Però è interessante come loro non si lasciano smontare da niente, non gliene frega niente dei vecchi saggi del Tempio, del fatto che tutti sono stupiti della sua sapienza e intelligenza, e quindi la mamma, che non scherza in queste occasioni, al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Il testo sarebbe più severo ancora, e lì dove la traduzione italiana dice angosciati, direbbe pieni di dolore, quindi una cosa profonda, insomma. L'hanno perso. Perché hai fatto così? Come mai c'è questa spaccatura? Come mai tutto ha avuto un suo percorso e adesso invece la cosa non funziona più? Perché? Perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, addolorati, ti cercavamo. Risposta. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Questa risposta che lui dà è praticamente intraducibile dal testo greco, e quindi alla lettera sarebbe: non sapevate che io devo essere nelle cose di mio Padre, e quindi neanche occuparsi, ma è un ambito di vita dove lui deve stare. E qui appunto c'è il tema delicatissimo, no? Perché lui a suo padre, a sua madre, dice: ma io devo stare nelle cose di mio padre. È stato questo che mi ha convinto oggi a prendere questo testo e a rinunciare al testo del battesimo, perché il testo del battesimo terminava ieri dicendo che quello era il figlio amato, e bisognava ascoltare lui, e qui c'è questa affermazione, diciamo, della relazione privilegiata, assoluta, di questo bambino con il padre. Qui c'è dentro tutto la povertà della nostra condizione di padri e di madri. Perché noi sappiamo che siamo qui a celebrare, come possiamo, è vero, un'altra paternità, un'altra appartenenza. Questo nella storia della cultura è stato sconvolgente, anche se poi il cristianesimo rispetto alle culture quasi sempre è molto debole. E quindi il cristianesimo tende a entrare nelle culture, ma evidentemente anche a farsene condizionare. Può essere considerata poca fedeltà dei cristiani. Io sostengo peraltro che la colpa è di Gesù, perché con questo fatto di dover andare sempre dappertutto, da tutti, qualunque sia la cattiva compagnia, è chiaro che qualche cosa della cattiva compagnia ti resta. Per cui anche la concezione della famiglia, il cristianesimo non ha saputo mantenerla nella sua purezza ed è stato tributario delle culture a cui appartenuto. Quindi innanzitutto ha trattato male le donne, e mentre Gesù ne aveva tirate fuori, nei secoli il cristianesimo è stato maschilista, insomma, no? E lo è ancora in modo molto forte. E poi certamente è stato piuttosto duro con la generazione dei figli. Nella lingua greca ragazzo e servo sono la stessa parola. Ma qualche volta lo era anche in italiano, no? Quando uno faceva il ragazzo di bottega, faceva il servo. E quindi la minorità di età è stata sempre una situazione di grande soggezione. Pensate come questo testo in realtà esalta invece, ed esalta proprio questa frattura. Io nel nostro schemino al punto 4 ho detto la ricerca di 3 giorni, il ritrovamento, il mistero di ogni persona, perché a un certo punto bisogna accettare il mistero, no? Ognuno di noi è un mistero. Pretendere di conoscere e di possedere l'altro è sempre un'illusione, può essere il principio di una grande violenza. L'altro è sempre un mistero, è un mondo, è un universo. E che cosa c'è dietro il suo sguardo? Che cosa c'è nella profondità del suo pensiero, del suo essere, della sua angoscia, della sua speranza? No, è un mondo. Quindi a un certo punto bisogna che effettivamente i nostri figli anche un po' ci spaventi, ma non ci spaventino solo quando fanno delle stupidate, ma ci spaventino in sé, perché è una vita che noi abbiamo tra le mani. Sì, ci è sfuggita, però è lì, è vero. E molte volte c'è una convivenza anche lunga con questa vita che... E no, ci è strana. Se troviamo un nostro amico, una nostra amica al supermercato, diciamo, quello lì è un mese che non parla, non dice niente, io non so più niente di lui, cosa che ci mette anche una grande desolazione. E se voi siete tutti giovanissimi, avete tutti dei bambini piccoli, ma quando mettono i peli sotto il naso comincia a diventare delle robe, devi diventare matti. Però non è da guardare negativamente questa. Con il coraggio della fede da guardare bene, con umiltà, con rispetto. È una persona. E quindi non lo trovi più dove lo cerchi, non è più tra i parenti e i conoscenti, vero? Lo devi cercare ma non lo trovi, ci impieghi 3 giorni come lui impiegherà 3 giorni nella sua passione, lo trovi in una situazione assurda. Tra l'altro ci sono degli altri che sono contenti, i vecchioni del Tempio, ma a te non te ne frega niente, non sei niente contento, quindi non riesci a condividere quasi niente. Gli dici una cosa che dovrebbe essere evidente. Addolorati ti cercavamo. E capite, non è perché noi abbiamo una fede superiore a loro e quindi loro... Non è neanche perché i figli nostri abbiano una fede superiore alla nostra e quindi loro... No, ma semplicemente perché uno è uno. Lui non rivendica una superiorità della fede. Lui rivendica semplicemente la sua situazione. La situazione di Gesù non è una situazione qui rivendicata come speciale. Anche tuo figlio, alla fine, se è fortunato o se la carezza di Dio lo conquista, non deve stare con te, deve stare nelle cose di suo padre. E tu assolvi il tuo compito precisamente se lo liberi per il padre, no? Il famoso rischio di lavare il collo al proprio figlio ventenne, insomma, un po' c'è, no? Insomma, sarà proprio che fisicamente gli lavi il collo, però, insomma, tentativi miserrimi, non può fare a meno di me, malissimo, non può fare a meno di me. Perché alla fine è così. In fondo anche mi sembra di vedere che anche nello stesso amore di coppia è una possessività esposta a guai se tu pensi che la coppia voglia dire completamente capire, completamente comprendere, completamente essere in grado di calcolare tutto quello. L'amore è primariamente l'accettazione della diversità e di una diversità che non cessa mai di sorprenderti. Soprattutto se tu ami una persona. Se per te una persona non è molto importante dal punto di vista dell'impegno del tuo cuore, vabbè, la definisci abbastanza alla svelta. Ma se una persona per te è importante, è un universo insondabile. E infatti la conclusione, è vero, è... Quando lui dice perché mi cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Versetto successivo. Ma essi non compresero le sue parole. Cioè questo accettare di non capire è molto importante. Soprattutto le famiglie, quelle più brave di serie A, bisogna stare molto attenti. C'è quelle fotografie della famiglia cristiana, no? Dove i bambini hanno sempre al massimo 9-10 anni, loro hanno dei maglioncini, dei mobili Ikea, insomma tutto carino. Non dura. Però questo è il bello. Questo è il bello. Ed è importantissimo tentare in ogni caso sempre di tenere lontani subito dei giudizi morali, perché col giudizio morale lo liquidi, perché dici tanto è un fannullone, tanto ha le bacchettine compagnie, tanto non ha voglia di studiare, e tu lo liquidi con una buona definizione, lui è già etichettato, ma sai che di fatto gli rechi ingiustizia, perché è più grande la cosa. Dici, ma come faccio a verificare una cosa così? Basta che tu ti pensi a com'eri a 12 anni te o a 15 nei confronti di tua madre. È vero che avresti deposto volentieri nella varichina, che non capiva un tubo di quello che tu eri. È vero sì o no? Chissà perché invece tu sei la generazione che li capisce. E quindi di per sé la rivelazione ebraico-cristiana tiene questo equilibrio, capito, che nel testo qui è quasi nevrotico, insomma, no? Tra appartenenza e mistero, tra cura e necessità di tirarsi indietro. Tra l'altro con questa chiusa delicatissima, perché poi il testo conclude dicendo: partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. È bellissimo questo intreccio, mi sembra, no? Di sottomissione e di signoria, per cui loro non capiscono, però lui scende con loro a Nazareth e sta sottomesso, e sua madre intanto però tiene vivo il problema, e nel senso che continua a pensarci, non liquida la situazione. Il testo può essere anche poco raccontabile, perché una volta appunto un parroco continuava a dire a un gruppo di ragazzini che aveva, era riuscito a raccogliere, bisogna sempre obbedire perché i genitori sono importantissimi, il parroco sempre bisogna dire fare quel che dice. E allora un bambino sveglio ha detto, però anche quella volta invece a 12 anni non gli ha obbedito. Il parroco, preso di sorpresa, ha detto, hai visto che è finito male però? Beh, questo non va bene. No, perché è finito bene, insomma, è finito come lui già prevedeva, e anche la mamma aveva dei sospetti. Però mi pare che il valore del testo, io non so come la cosa si possa poi tanto comunicare, come vi dicevo, però mi sembra estremamente prezioso, perché è un'analisi acutissima, no, del rapporto tra le persone, e in particolare di questo rapporto tra i genitori e i figli, che mi sembra anche importantissimo per il nostro tempo, perché tende fra l'altro ad attenuare i discorsi catastrofici della spaccatura tra le generazioni, il disastro, e invece ci consegna un atteggiamento più assorto, cioè il fatto che quindi ogni persona appunto è quell'universo che dicevamo, e tu non puoi pensare sempre di sondare, di capire, che e quindi è bello perché la concezione che loro hanno della storia è una concezione molto concreta, per cui la storia ti è affidata con tutte le tue responsabilità. C'è un versetto del Salmo 113 che i maestri dell'ebraismo commentano sempre con molta forza, e dice, i cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. E loro commentano questo versetto per dire, i cieli sono roba sua e l'amministra a lui, e la terra però ci devi pensare te. Cioè Dio non è una roba da invocare grazia, tipo eroe del Far West che arriva e ti risolve le situazioni. È vero, e tutti sperimentiamo insomma il fatto che ci ha lasciato parecchio soli, insomma, no? Santa Teresa di Gesù Bambino dice, io ho sempre l'impressione di essere su quella barca nel mare in tempesta, e lui sta là sulla prua e dorme. Ma cosa dorme? È vero? E quando proprio stava male, Santa Teresina diceva, ho paura di essere addirittura il cuscino sul quale lui dorme, perché porco cane. No, è vero. Lei non ha mai avuto la fede luminosa, questa donna, morta giovanissima. È vero, lei per esempio dice, la fede è come il cielo azzurro, il mio è sempre nuvoloso, quindi so che è azzurro, ma però non l'ho mai visto. È interessante perché qualcuno ha potuto sostenere la tesi che lei non ha la fede, quindi. Invece la fede è qui. La fede non è una specie di dimissione di responsabilità della vita, perché tutto è chiaro, anche quelli che non hanno la fede, questi pazzi deficienti, non vedono niente, ma noi invece vediamo tutto, capiamo tutto, sappiamo tutto, noi sì che siamo quelli giusti, è vero? E invece no, invece no. La fede è fidarsi che sia azzurro, ma è vero? E quindi dal punto di vista della responsabilità della storia, guai a pensare che sia una dimissione di responsabilità, no? Invece è l'assunzione di una responsabilità grandissima, perché magari senza il testo di questa sera appunto potresti dire, va bene, a me mi è capitato un figlio fatto così, è buona, me lo tengo. Il testo ti invita a essere molto più prudente, insomma, no? Molto più assorto, ecco, molto, è più quindi disponibile a, semplicemente ad accettare che l'altro per fortuna non è come te, ma è tutto a sé. È vero, non lo puoi né misurare, né dirigere, né prevedere. questo va tenuto con forza, tenuto con molta forza. Quindi dare il messaggio che il Vangelo è questo annuncio anche in certo senso liberante e responsabilizzante, questo è molto importante. Una identificazione della fede con l'obbedienza va bene se si parla dell'obbedienza a Dio, ma se no è da trattare con molta cautela. Come uno che mi viene a dire, ma com'è che Efesini 5 dice che le mogli devono essere sottomesse, mia moglie fa sempre quello che ne ha voglia. E gli dico, sì, ma Efesini 5 dice che bisogna anche dare la vita per le proprie mogli, te? No, allora fa bene. No. E quindi anche tutti i rapporti, diciamo, di obbedienza, bisogna rendersi conto che sono obbedienze come segno, no? Per cui se un ragazzo fa troppo l'asino con suo padre, io dico sempre, io gli cavo la pelle. Però dopo gli dico, di al papà che mi telefoni, poi la cavo a lui, perché tu non puoi usare delle situazioni così in modo autoritario. Questo è un uso mondano del potere. Mentre invece tu sai che sei sempre legato al fatto che la tua autorità è legata al fatto che tu sei il segno del Signore, non perché te sei te. Te non sei il Vangelo. E quindi, quando tu gli chiedi una cosa, devi sapere che ti impegni molto tua, non è che tu di per sé hai un diritto, questo era il diritto romano, che dopo anche appunto noi cristiani abbiamo fatto il padre padrone, e questo bisogna troppo ammetterlo, insomma non abbiamo saputo generare una cultura originale in questa direzione, però se andiamo nel fondo della nostra, ed è interessante perché capite, un testo così non è peraltro l'abbandono delle generazioni ognuna a se stessa, perché così ognuno è tanto più nessuno, ma te la pensi alla vecchia perché hai 20 anni più di me, quindi siamo due mondi separati e quindi non c'è più possibilità di collegamento. Il collegamento c'è, è fortissimo, ma però sempre con questo limite assoluto, che te rappresenti un altro, non sei tu l'ultima parola. E quindi la tua autorità dipende in certo senso, per giocare sulle parole, dalla tua autorevolezza. Quindi se tu sei autorevole perché non parli di pasta tua, ma a tua volta tu ti disseti a una fonte, probabilmente sarai anche molto autorevole. E se no, bisognerà che tu accetti anche i limiti che inevitabilmente ci sono. Cioè, queste cose si fa presto dirle intorno a un tavolo e poi è molto più difficile, è vero, celebrarle nella vita di tutti i giorni. Ma ritengo che un testo così sia da custodire, ecco, sia per non stare troppo male quando le cose vanno male, no? Sia per non rischiare degli atteggiamenti di sicurezza che in genere sotto hanno delle grandi fragilità, sia perché questi ambiti sono ambiti di grandissima dolcezza, no? Di grandissima dolcezza. Per esempio noi padri e madri penso che dobbiamo avere la speranza di poter diventare i figli dei nostri figli, no? E a un certo punto saranno loro che potranno prenderci per mano, saremo noi che potremo affidarci a loro, perché il nostro rapporto fondamentale è di fraternità, perché alla sera se si arriva a dire le preghiere si dice Padre nostro, e rispetto a quel Padre nostro siamo tutti fratelli, no? E dopo abbiamo delle mansioni diverse da giocare nella vita, che dipendono dalle disposizioni di Dio, dalle nostre età, dai movimenti della biologia, eccetera, eccetera. Insomma, quindi cose realissime, però sono controllate, capite? Quando lui dice il Padre mio, lui ci parla di una storia che è controllata. Per cui ogni esercizio del potere, che non sia a sua volta, obbediente, è illegittimo, no? Possiamo subire, possiamo accettare che non possiamo fare niente, però in realtà non è legittimo. Se un potere è arbitrario, non è legittimo. la legittimazione di un potere, qualunque esso sia, quello che sia, a sua volta sottomesso. E questo è un po' il gioco degli equilibri, insomma, no? Che ci sono dentro la testa di questa sera. Allora è certo che è bellissimo, importantissimo parlare di rispetto, parlare di obbedienza, parlare, no? Però noi dobbiamo renderci conto che quando noi viviamo queste cose nella nostra famiglia, noi la viviamo come se fosse una liturgia, cioè è una cosa che noi celebriamo per celebrare la paternità di Dio e la sua familiarità. Quindi fare un po' attenzione anche alla liturgia. La liturgia romana, per esempio, perde completamente la frazione del pane, no? Perché siccome prima abbiamo detto scambiate il segno della pace, in quel momento scoppia un gran casino in tutta la chiesa perché tutti ci diamo delle gran abbracciatone, che è bellissimo, per carità, guai a non farlo. Però intanto, in quel momento, lo sciagurato che precede spezza il pane. Spezzare il pane è una cosa importantissima. Quei due contadini che alla sera di Pasqua tornavano in campagna, è vero, alla fine l'hanno riconosciuto perché l'hanno riconosciuto mentre lui spezzava il pane. Lo spezzare il pane è il Cristo che si spezza, no? Per nutrire noi. Lo spezzare del pane che tu fai in casa tua è una celebrazione della carità di Dio. Spezziamo perché ce n'è per tutti, no? Dobbiamo fare qualche pezzo in più perché abbiamo avuto degli ospiti improvvisi, ma la gioia di avere degli ospiti ci fa ben contenti di dover spezzare il pane di più. Quindi sono gesti, vedete, no? Tutti di un'importanza straordinaria che entrano nel quotidiano della nostra vita. Bene. Allora ci fissiamo, se credete, un altro appuntamento. Dunque io lo sapete che confido che la cosa va avanti perché chi ne ha voglia viene, chi non ha voglia fa meglio, insomma. Io sono tranquillo che sì, non vi sentite impegnati, mi raccomando. Allora, se ancora rimandiamo a lunedì, io posso proporre il 18 di febbraio. Va bene il lunedì? Per qualcuno è un problema? Dopo un quarto? Allora facciamo così, io proverei a orientarmi a pensare che dato il momento, in questo prossimo incontro, che poi sarà l'unico che abbiamo prima della Pasqua, forse la fatica un altro, no? Forse un altro potremmo riuscire a averlo. Però parliamo già verso la Pasqua del Signore. Se invece vi vengono altre idee, preferite che andiamo avanti più cronologicamente, magari proviamo a sentirci col telefono, con la mail, insomma, trasmettiamoci qualche notizia. Di massima, visto il tempo corto, commentiamo la Pasqua. Se avete idee diverse.